Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Eccoci qua nel consueto appuntamento con Incompatibili, in studio come al solito Campioni Paolo.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
E Vecchiarelli Edoardo Umberto si sono già presentati, benvenuti.
Buongiorno
a questo nuovo appuntamento. Io non so niente perché ho un calo di voce, quindi parlerò pochissimo, sperando di non dover parlare tantissimo.
E... meglio così, ci sarà più spazio per Edoardo, che oggi è carico, è euforico.
È vero che sei carico, Edoardo?
No, assolutamente. Tranquillo.
È scarico
allora. Allora, cominciamo.
Sì, cominciamo. Intanto voglio dire al mio caro interlocutore Campioni, insomma, che il centrodestra che governa la regione sta prendendo, voglio dire, le misure. Devo segnalare che oggi venerdì è stato eletto il presidente del consiglio regionale, che è il carissimo amico Marco Squarta, al quale credo doveroso fare gli auguri. Così come nella giornata di ieri è stato nominato responsabile dell'ufficio di presidenza della giunta regionale un altro mio carissimo amico, Federico Ricci, che è stato protagonista nella riforma delle farmacie comunali, sia del comune di Perugia che del comune di Terno. È un dirigente, seppur giovanissimo, di grande spessore, e questi sono tutti segnali che mi fanno pensare in forma positiva, così come le prime mosse fatte dalla Giunta sono altrettanto positive, oltre quelle dell'assessore responsabile della sanità, che è stato attaccato su una banalità come quella, voglio dire, è stato condannato con sentenza passata in giudicato qualche lustro fa in merito a delle affermazioni giudicate di stampo razzista. Io non conosco la vicenda nel suo aspetto essenziale, però siccome il reato non solo è, la sentenza è talmente lontana che non è più neanche riscontrabile nel casellario giudiziario dello stesso. Mi pare che il PD ha veramente una capacità di farsi male da solo, perché così come è successo ad esempio nel caso del candidato Bianconi, no? Il PD aveva presentato una interpellanza al sindaco di Norcia, Nico Alemanno, in merito ai finanziamenti che Bianconi aveva avuto. La stessa cosa è accaduta per quello che riguarda Conte in questi giorni, sulla vicenda delle consulenze offerte insieme con un altro avvocato. Prima ha sollevato la questione Repubblica perché era a governo di centro di giallo-verde, e ora lo sollevano altri logicamente perché è un governo giallo-rosso. Ne viene fuori che per certi versi si può leggere che Conte abbia detto delle cose non vere rispetto ai rapporti che aveva con il suo coinquilino, così lui lo ha dichiarato. Insomma, diciamo che la sinistra nel suo insieme, se non attacca gli avversari sul piano penale, sul piano delle idee ha veramente poco da dire. Questo è diciamo la sintesi dei tre esempi che ho fatto, no? L'assessore alla sanità, il candidato al governo della regione dell'Umbria del centro-sinistra e il presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi io credo, voglio sperare, voglio dire, che l'utilizzo improprio, no? L'utilizzo improprio in questo momento stanno facendo le televisioni con le sardine, è proprio un ulteriore tentativo, vorrei finire, visto che dovevo parlare per primo, così hai molti argomenti, stanno utilizzando, no, le sardine, perché sto simbolo del PD insomma non lo vuole più nessuno, così come non lo vuole il candidato in Emilia Romagna campagna del centro-sinistra, perché fa la sua campagna elettorale con manifesti dove non c'è il simbolo del PT, sapendo benissimo tutti che è uno iscritto del PT e è stato eletto nelle file del PD nella passata tornata elettorale. Allora io dico a Paolo, che continua a dirsi di sinistra, ma veramente gli argomenti che avete da offrire, non a me, per carità, io conto bene ben poco, ma alla opinione pubblica è solo questo, cioè non siamo più di nessun partito, però siamo contro Salvini e contro la Meloni e contro Berlusconi, no, perché adesso è scomparso, quindi Forza Italia oramai pesa più poco, e poi Brunetta vi ha dato una lezione formidabile di che cosa significa MES.
Allora, è fantastico il doppio pesismo utilizzato da Edoardo nei suoi ragionamenti. Quindi abbiamo ragionato per mesi sulla giunta regionale umbra, sul perché della sua caduta, che è evidente, da tutti conosciuto, sul fatto che alcune persone erano state arrestate e sono in attesa di processo.
No, sono a processo.
Sono a processo. Beh, in attesa di sapere il riscontro
di sentenza.
E quindi attendiamo questa cosa. Io intanto inizio con un gesto di fair play, perché sapete che c'è, diciamo, una cosa che ci siamo incompatibili, soprattutto su io, diciamo, volo molto più alto, sono molto più sportivo, molto
male.
Più. E quindi il mio gesto di fair play nei riguardi del presidente del Consiglio regionale, Marco Squarta, che tra l'altro ho avuto il piacere e l'onore di conoscere qualche anno fa a Gualdo, un ragazzo giovane, una persona per bene, quindi spero e gli auguro di fare il meglio possibile per l'Umbria. Iniziamo dal doppio pesismo, torniamo al doppio pesismo che dicevo prima. Quindi la domanda, che però alla quale non attendo una risposta subito, perché vorrei completare l'intervento, è la seguente.
Infatti sto tacendo perché voglio capire
ma
quale
quindi non c'era,
per dire.
Non c'era un visto che l'assessore è stato preso da una regione a noi lontana, sia come distanza ma anche come modo di pensare, ma proprio per tutto, perché è completamente diversa dall'Umbria e non ha nessun tratto similare. Non ce n'era uno incensurato da poter presentare.
Mi sembra che tu già hai risposto.
Tra l'altro la condanna è particolarmente, la condanna avuta è passata in giudicato, quindi è particolarmente speciosa, perché il reato di istigazione all'odio razziale
è una quindicina di anni fa.
Il reato di istigazione all'odio razziale è un reato veramente diciamo tra i peggiori che si possano mettere sul curriculum di una persona, che tra l'altro qui, oltre alla delega alla sanità, ha anche la delega al sociale, e quindi
farà molto bene.
Io penso, io questo me lo auguro, io questo me lo auguro e lo auguro a lui e lo auguro a tutti gli umbri.
Certi personaggi,
però certo, all'inizio,
che lucrano sui bisogni degli immigrati, vedrai che la finiranno
comunque
di lucrare anche a Gualdo.
Comunque questa cosa
vedrai,
ripeto,
che finiranno di campare sui spalle dei disgraziati.
Secondo me non era difficile trovarne uno dalla Sicilia fino al Trentino che poteva presentarsi con un curriculum.
Beh, magari cercavano.
Quindi,
te, ma dai, non di coglione.
Allora, detto questo sull'assessore della sanità e quindi e sul doppio peso che viene utilizzato dal mio competitore, quando, e poi è bello perché quando si arrabbia gli escono delle parolacce, siamo in una fascia protetta perché è mattina, anche i ragazzi ci possono ascoltare.
Come no?
Torniamo al resto, perché ha fatto un intervento, ha parlato di tutto, quindi
no, parlato degli
poi adesso parliamo del tentativo di far passare come traditore della patria il presidente del Consiglio, tentativo talmente goffo e marchianamente fuori luogo che chi ha seguito la trasmissione che è andata in onda qualche giorno fa, la diretta dalla Camera e dal Senato, degli interventi del Presidente del Consiglio e delle repliche avute poi da tutti i rappresentanti politici, ha capito proprio la differenza. Cioè lì una persona a giugno dell'anno scorso ha dato in seduta di governo via libera per le ultime modifiche al MES, e questa persona che ha dato il via libera insieme ad altri, perché c'era la riunione del Consiglio dei Ministri, era il vice premier Matteo Salvini, il quale dice che non si ricorda. Conte ha elencato 27 riunioni di cui ha dato data, ora e i presenti a quella riunione. 27 volte il governo ha parlato del MES, però Salvini non si ricorda, evidentemente non si ricorda perché era giugno, poi c'è stata tutta la vicenda del mojito e quant'altro e probabilmente si è dimenticato.
Facciamo una cosa, ci fermiamo un attimo e riprenderemo poi questa cosa che mi sembra estremamente interessante.
Va bene, Giancarlo.
Bene, bene, bene.
So innocent, consequences won't be easy. From here, every road leads to regret. But if this ain't what you wanted, then why'd you even come here? It's 2 a.m. If this isn't what you wanted, then why'd you put a smiley in your message then? Backseat light off. Window open, stereo. So kiss me in the backseat of my vintage Benz.
La qualità, l'assortimento, il prezzo imbattibile. A Gualdo Tadino, Stockhouse Elettrodomestici. In 600 metri quadrati di esposizione, solo prodotti di qualità a prezzi straordinari. Lavatrici, lavaasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, tanti modelli tutti in pronta consegna. I piccoli elettrodomestici, dai forni elettrici al microonde, macchine per il caffè, frullatori, hi-fi, tv, stufe a pellet e a legna. Stockhouse, via Flaminia, chilometro 186 e 500, Gualdo Tadino. Grande assortimento di pellet per stufe, camini, caldaie.
Facebook, Instagram, Twitter. Molte aziende utilizzano i social per promuoversi. Ma quante ottengono i risultati sperati? Affidati a chi ti offre qualità e competenza. Affidati a SmartComma. Smartcom, professionisti giovani, preparati, efficaci per far crescere il tuo business. Smartcom a Gualdo Tadino, via Flaminia, chilometro 189. Smartcom per chi vuole risultati. Sul web smartcomdigital.com. Preventivi rapidi e gratuiti.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Incompatibili, riprendiamo, anzi riprendono la chiacchierata. C'era Paolo, ti avevo interrotto perché i tempi radiofonici mi imponevano lo stop. Scusami, prego, prego. Stavi parlando del MES,
sembra. Sì, stavo parlando del tentativo maldestro e goffo fatto di mettere in cattiva luce, anzi addirittura di tacciare di alto tradimento il Presidente del Consiglio, fatto da una persona che realmente mi sembra che ogni tanto perda un po' il controllo di quello che gli accade intorno a sé. Ripeto, il Premier Giuseppe Conte, che non ha certamente bisogno della mia difesa, per il quale tra l'altro io nemmeno mai ho espresso un favorevole voto o commento, però bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare. Ripeto, ha citato 27 episodi in cui nel mese tra giugno e luglio lui ha parlato, prima di andare in Europa, ha parlato con i ministri e con i due vice premier. E questo non è stato smentito, perché dopo di lui ha parlato Salvini, e non è che Salvini ha detto su tutte le date su questa c'era, su questa non c'era, lui ha detto semplicemente che non c'era e se c'era non aveva capito di quello che si trattava. Questa è stata la grande replica, l'altissima replica fatta. Poi, e ripasso la palla a Edoardo, l'ultima cosa su cui lui ha accennato è la questione Emilia Romagna. Vedi, lui è euforico, come ti ho detto prima, e anche un po' fuori dalle righe stamattina, però è euforico e dopo aver vinto in Umbria pensa che sarà una vittoria dietro l'altra. Io continuo a pensare che in Emilia Romagna la ragione prevarrà e che la regione, che è stata ben amministrata da un presidente della regione e da un giunta e consiglio regionali con un'espressione chiara di centrosinistra, continuerà a essere amministrata da questo presidente e da una maggioranza di centrosinistra. E su questo ho il conforto di praticamente tutti i sondaggi che al momento girano in Italia.
Beh, io penso veramente che... cioè non riesco a capire, cioè io ho fatto un ragionamento esattamente contrario a quello a cui tu hai
non per questo siamo incompatibili.
Sei andato elucubrando, nel senso che io ti ho fatto tre esempi: l'assessore alla sanità Conte e il candidato alla regione dell'Umbria del centrosinistra più i grillini, che tutte e tre vada bene, sono stato oggetto di un'azione fatta dal PD. Cioè spesso al PD le azioni che fa quando va a cercare come si dice il pelo nell'uovo gli si ritorcono contro, perché gli si sono ritorte contro con Bianconi, perché avevano fatto, come ti ho ricordato, un'interpellanza al sindaco di Norcia per sapere come mai aveva preso 6 milioni di finanziamenti più altri 3 milioni per forniture di pasti e quant'altro. Ti ho ricordato che su Conte il primo a scrivere sulla questione Conte, sulla questione del MEF è stato Repubblica, e che c'era un'interrogazione da parte del PD giacente presso la Camera. Ti ho ricordato che su il neo assessore alla sanità dell'Umbria è sempre il PD che voglio dire va cercando il pelo nell'uovo. Ora io non voglio entrare nel merito delle forme con cui tu rispondi, perché però ho voluto semplicemente rimettere in riga che volevo semplicemente dire che il PD non ha più idee, tant'è vero che concludevo il mio ragionamento ricordandoti che c'è il candidato del PD del centro-sinistra in Emilia Romagna che si vergogna di presentarsi con il simbolo del PD, tant'è vero che fa la sua campagna elettorale senza simboli, punto. Sulla questione invece di cui stiamo ragionando, dovresti sapere, per tua notizia e per notizia di tutti, intanto che cos'è il MEF.
Penso di saperlo.
Se pensi di saperlo, allora io me lo risparmio e me lo spiegherai tu.
No, ce lo devi dire tu, Edoardo, perché magari chi ascolta la radio l'ha sentita tante volte questa sigla, ma in sintesi ovviamente.
Lo ha spiegato benissimo Renato Brunetta alla Camera, ricordando che nel mondo, e in particolare nella nazione più avanzata, nella confederazione di stati più avanzata del mondo, che è gli Stati Uniti d'America, l'unico personaggio che ha l'onore di rappresentare gli Stati Uniti d'America è il governatore della Banca Centrale, il primo governatore della Banca Centrale degli Stati Uniti, con la sua effigie. Perché questo personaggio, tenendo conto che gli originari Stati Uniti venivano fuori da una guerra civile, perché c'era stata la guerra civile fra confederati, sudisti e nordisti, e che alla conclusione di quella guerra fratricida le finanze sia degli stati confederati, degli stati consociati del nord che confederati del sud erano praticamente alla bancarotta. Quindi istituì un fondo di compensazione, in modo che nessuno Stato, perché come tutti sapranno gli Stati Uniti d'America sono formati da 53-54 Stati, se non ricordo male, e quindi mise in equilibrio i rapporti economici con tutti gli Stati, per cui se uno Stato entrava in crisi veniva utilizzato questo fondo per sostenere e riavviare la capacità economica di quello Stato. Qual è la differenza che c'è fra quella soluzione dentro una federazione e quella che c'è in Europa? È che in Europa non è applicabile, perché se noi pensiamo che basta un fil di vento, no, per far alzare lo spread dell'Italia nei confronti della Germania, capite che non c'è ancora un'economia unica in Europa. Quindi il Fondo Salva Stati avrebbe come obiettivo quello di andare ad aiutare gli stati che si trovassero in difficoltà. Qual è la regola per la quale viene stabilito se si trovano e quando si trovano e come si trovano in difficoltà? È una regola che dovrebbe essere scritta nel MEF,
sì,
ma che è affidata a una commissione terza, non più politica. La contestazione che viene fatta sul MEF in questo caso è proprio che diventa un organismo autonomo e finanziario esclusivamente, il rischio è, rispetto ad esempio all'Italia che ha, come tutti sanno, un debito pubblico particolarmente alto, ma al quale fa riscontro un risparmio tre volte più alto del debito pubblico, non sarebbe in default. Ma se uno fa l'analisi semplice, cioè hai sforato il 3%, sei sopra al 60% in termini di debito, eccetera, allora a quel punto tu puoi essere dichiarato a rischio di insolvenza, dal che ne consegue il rischio del crollo dei titoli, l'aumento del tasso di interesse e quant'altro, e quindi il rischio che l'Italia possa essere effettivamente sottomessa alla stessa procedura, o qualsiasi altro paese, si va di bene, perché anche la Francia non è che sta benissimo, perché ha il debito superiore al 90%, ha un disavanzo sopra il 3% abituale ogni anno, e diciamo, no, come è accaduto alla Grecia, per cui è stata, non so se ve la ricordate, è stata nominata una troica che si è sostituita di fatto al governo legittimo eletto dal popolo greco e ha praticamente ricostruito l'economia.
Qualcuno ha detto spremuto il limone.
Bravissimo, ha ricostruito in ipotesi un'economia, però da questa ipotesi, da questa ricostruzione, ad esempio, che ti posso dire, la Germania si è comprata il Pireo, il porto del Pireo. Cioè, poi ci sono logicamente delle speculazioni, no? Faccio altri esempi anche oggi.
Edoardo, ti fermo perché sì. dobbiamo fermarci. Sì. Credo che sia stato abbastanza. Sai, queste poi sono argomentazioni quando si parla di modelli. Però ci fermiamo un attimo per ascoltare un po' di musica, poi riprenderemo.
Va bene. We couldn't turn around till we were upside down. I'll be the bad guy now, but no, I ain't so proud.
Per i bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
Prova, tu mi senti, io ti sento, non ti sento.
Non mi senti,
io mi sento.
Tu ti senti?
Tu ti senti, io non mi sento.
Io mi sento.
Gli appunti ce l'hai?
No, cioè i disappunti.
Perfetto, abbiamo tutto, siamo fuori scena, quindi che ci manca?
È perfetto.
Che ci manca? Non abbiamo nulla. Ma tanto non è che andiamo in onda. Quando è che andiamo in onda?
Sabato.
Sabato? Sabato.
Sabato quando? Sabato quando?
Questo?
Sabato 7 dicembre. Ma alle 9?
E 15?
No!
Fuori scena, appunti e disappunti con Chiara Caccia e Carmela De Marte, il sabato alle 9.15 su RT.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Incompatibili, ritorniamo ancora alla discussione, anzi ritornano alla discussione, c'era Edoardo che stava a parlare, non so se è finito Edoardo, prego.
No, solo ancora 30 secondi per dire un po', per fare la cronistoria di questo strumento, no? Questo strumento nasce, voglio dire, ha agito anche nella crisi greca, ellenica per capirci, nella crisi greca, e da un paio d'anni stanno lavorando per apportare a questo strumento alcune modifiche. Fra queste modifiche, ad esempio, c'è un diverso importo di dazione che dovrebbe dare anche l'Italia, che passerebbe da 16 miliardi a quasi 80 complessivamente, se si dovesse creare, perché il fondo complessivamente viene stabilito in 800 miliardi, di cui 80 circa versati e 720 sarebbero gli impegni sui quali gli stati si attiverebbero nel caso che ci fosse una crisi di essa. Ora, in Europa, e è questo uno degli elementi che viene contestato allo strumento, in un'Europa dove ci sono 27 paesi, 8-10 dei quali non hanno neanche l'euro, fra l'altro, non hanno neanche l'euro e quindi non sono entrati integralmente nell'euro, quindi figuriamoci se può funzionare questo meccanismo. Ho ricordato l'intervento di Brunetta alla Camera proprio per dire che quel meccanismo funziona, ma funziona in uno Stato federale, non funziona in uno Stato dove non c'è la banca centrale. Quando ci sarà la banca centrale, se faranno la banca centrale, è uno degli argomenti sui quali si sta parlando, probabilmente questo strumento funzionerà in forma positiva. Poi che ci sia la possibilità di una serie di rischi che sono stati espressi dalle opposizioni, tant'è vero che la Meloni ha concluso il suo intervento dicendo che Conte si era presentato come avvocato del popolo e si è auspicata che non concludesse la sua carriera come curatore fallimentare dell'Italia, mi sembra che non sia un segno positivo. Allora, su questo si è aperta una discussione ampia che ha visto, fra l'altro, con grande perplessità alcuni del PD e altri così come quelli dei 5 Stelle. Su questo hanno ottenuto la proroga, perché non sarà più il 12 di dicembre l'approvazione di questo strumento, ma è stato detto ci saranno anche altri 2 o 3 mesi.
Diciamo che
sì, posso dire
la prossima
cosa,
puntata parlo
dire,
io.
C'è da dire, ti faccio parlare subito.
La prossima puntata tocca a me.
L'hai
fatta anche una da solo, che vuoi?
Allora, tutte le decisioni dell'Unione Europea vengono prese all'unanimità. Se uno Stato dice non sono d'accordo, non passa. Prego,
allora,
prego.
No, io devo dire la verità. Mi ero già preoccupato dall'incipit, perché Edoardo si è assunto la briga di spiegare lo strumento dicendo che Brunetta l'aveva spiegato benissimo in consiglio, in sede di parlamentare, io quindi mi ero già preoccupato e ho capito che ci sono idee, molte idee e molto confuse. Dunque il MES, non MEF, il
sì,
MES, Fondo Salva Stati, è già in vigore, già funziona. Prima diceva Edoardo che Brunetta ha detto che è inapplicabile perché qui non ci abbiamo la banca centrale, invece c'è già, funziona già.
La banca centrale
hai parlato un'ora, però
ho capito, ma dici le subito.
No,
cioè, mi fai dire cose che non ho detto.
Ma tu hai parlato un'ora,
ma mi fai dire cose che non ho detto.
Devi avere la pazienza di ascoltare.
Sì, ma ti pregherei di dire il tuo punto di vista.
Se poi lo sbominiamo se tu l'hai detto o no.
Allora, dovresti dire il tuo punto
e adesso arrivo al mio punto di vista.
Prego.
Allora, la riforma, stiamo parlando della riforma di una cosa,
modifica.
Di una modifica della riforma.
Non è una riforma, è una modifica.
La modifica del Fondo Salva Stati che già c'è. E quindi
e nessuno
esiste,
mette in dubbio questo.
Esiste. E quindi voglio che
non è mai stata
vorrei che i nostri ascoltatori siano ben informati. Allora, che succede quindi in questa situazione? Succede un po' quello che si diceva: se uno Stato va in difficoltà, questo meccanismo può entrare in campo. Entra in campo automaticamente? No. E come fa a entrare?
Non lo puoi dire.
Come fa a entrare?
Non lo puoi dire.
È sul trattato. Come fa a entrare in campo?
Non lo puoi dire.
Come fa
Edoardo farlo parlare?
Come fa a entrare in campo questo
così
meccanismo?
Deve essere
votato dall'85% dei membri dell'Unione Europea. L'Italia, guarda caso, contribuisce al MEF per il 18, qualcosa, non mi ricordo adesso la percentuale precisa, esattamente perché conta all'interno dell'UE per il 18, qualcosa. Allora, i cittadini possono capire, i nostri ascoltatori capiscono, perché io non sono un economista e per me la materia economica è particolarmente difficile.
Sono d'accordo con te su questo aspetto.
Però l'economia terra-terra
è l'unica cosa sulla quale sono d'accordo.
L'economia terra-terra è più facile da spiegare. Quindi, se questo fondo salva stati entra in vigore soltanto se almeno l'85% dei componenti dell'UE lo mette in gioco, l'Italia, avendo il 18%, se la memoria non mi inganna, 100 meno 18 fa 82, quindi se l'Italia non vota, basta l'Italia e questo strumento è inapplicabile. Così come basta la Francia e questo strumento è inapplicabile, così come basta la Germania e questo strumento è inapplicabile. Quindi pensa che altro tradimento ha fatto il Presidente del Consiglio. È andato a dire che potremmo sottoscrivere un accordo in cui noi abbiamo la golden share, possiamo dire sì o no. Quindi, secondo me, tutto quello che è stato raccontato è molto complesso, ma la realtà delle cose è molto più semplice. Questo fondo c'era, è stato utilizzato una volta per la questione greca, dopodiché non è stato più utilizzato, adesso non potrà essere più utilizzato se l'85% dell'Unione Europea non è d'accordo. Quindi, se ci fosse un problema che riguarda l'Italia, l'Italia ha la golden share per non farlo avere. Possibile. Questo è quanto emerge dalle discussioni di questi giorni. Questo è quanto.
Benissimo. Allora, Edoardo, hai esattamente detto questo. Sul quale si è aperta la polemica. Conte ha detto questo. A parole sì, senza aver informato il Parlamento.
Detto questo, ripeto, Conte ha detto 27 volte, citando giorni e orari,
il Parlamento è calendarizzato, c'è un calendario. Lo ha detto sì prima di aver avuto il beneplacito del Parlamento.
No, i sì esistono, ancora non è stato votato e quindi non c'è stato nessun sì
dell'Italia. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.
Detto questo, quindi chiarito ai nostri cari ascoltatori come funzionerà. Detto questo, oggi cambiamo palla. Se è già ora della pubblicità, la cambiamo dopo, se no.
Sì, la cambiamo dopo e riprenderei da dopo lo spazio di informazione pubblicitaria.
Quante volte ci dimentichiamo di bere? Eppure ogni giorno il nostro corpo ha sete di acqua per depurarsi e mantenersi in salute. Rocchetta, giorno dopo giorno, ti depura nel modo più semplice e naturale, facendoti fare tanta plin plin. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin. Il Baratto a Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino. GRT Sport.
Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva. Il Cagliari si è qualificato per gli ottavi di Coppa Italia battendo la Sampdoria 2-1 nel match dei sedicesimi giocato alla Sardegna Arena. Le reti di Cerri al settimo minuto, Ragazzu al terzo del secondo tempo e Gabbiadini al 41esimo della ripresa. I sardi affronteranno l'Inter e fa festa anche il Parma, che era reduce dalla sconfitta beffa in campionato con il Milan. Al gol nel finale di Hernandez risponde Hernani, che porta i suoi agli ottavi con un rigore a tempo scaduto. Niente da fare dunque per il Frosinone di Nesta. Per il Parma al prossimo turno ci saranno i giallorossi di Fonseca. E oggi torna la Serie A, il big match di giornata a San Siro e tra Inter e Roma. L'allenatore giallorosso ha sciolto gli ultimi dubbi sugli infortunati. Sentiamolo.
Dzeko ha allenato oggi con noi, non ha allenato gli altri giorni, ma oggi ha fatto l'allenamento con noi è pronto per giocare. Clive ha fatto l'esame, no, l'esame è negativo, non ha nessun problema, ma ha fastidio e non va a giocare.
E della Roma e di Piazza Romana ha parlato anche il tecnico dell'Inter Antonio Conte, che in estate è stato ad un passo proprio dalla panchina giallorossa. Antonio Conte:
effettivamente Francesco mi ha chiamato, abbiamo parlato un pochettino della possibilità, della situazione, mi ha illustrato un po' la situazione. Non c'era in quel momento l'Inter, un giorno mi augurerei comunque, perché a Roma è un'esperienza incredibile, però non era il momento.
Passiamo al nuoto. Sogna l'Italia negli 800 metri femminili di stile libero agli europei di Glasgow. Non è oro argento, ma la gioia è comunque grande, perché Simona Quadarella domina dalle prime bracciate la prova in cui era più attesa, con un 8:10:30 che regola l'ungherese Keshei, seconda più 1:47. Medaglia di bronzo invece per la reatina Martina Rita Caramignoli con il tempo di 8:12:36. È tutto per questa edizione, a più tardi.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Bene, riprendiamo, anzi siamo alla conclusione, quindi Paolo, stavi parlando tu, ti ho interrotto, sì, prego.
Io sono abituato alle interruzioni, quindi no, sotto questo aspetto problemi. Allora, abbiamo fatto un excursus su diversi argomenti, dalla regione al MES e quant'altro, e io direi di concludere, se Edoardo è d'accordo, su questioni un po' più locali.
È problema tuo, io poi se dici cose che mi piacciono ti rispondi, se che non no, ti piacciono ti rispondo.
Se ne vuoi parlare, non ti chiedo che devi essere d'accordo con me, sicuramente non ti piaceranno quello che dirò.
Sentiamo quello che dici, poi vediamo.
Allora, io vorrei iniziare a parlare un po' anche del nostro territorio, del comprensorio, no? In questi giorni sono successi ci sono stati in questi giorni diversi problemi, problematiche che vengono che vengono purtroppo da tempo vissute dai cittadini in maniera molto pesante e molto difficoltosa, e alcuni dei quali, il primo dei quali riguarda i furti nelle abitazioni che sono stati compiuti negli ultimi tempi sia nella nostra città a più ripetizione sia nel territorio comprensoriale molto spesso. Ovviamente in momenti di grandi difficoltà tutte queste cose tendono ad aumentare. Qualche settimana fa avevamo visto e parlato del gioco d'azzardo nella nostra città, d'azzardo tra virgolette, del gioco comunque nella nostra città, che riportava uno dei valori più alti dell'Umbria, e avevamo detto che nei momenti di difficoltà più c'è la difficoltà più la gente spera in qualche colpo di fortuna, e più c'è la difficoltà e purtroppo più la gente in qualche modo tende ad arrangiarsi con i vecchi sistemi, quelli che si usano da sempre,
cioè danno a rubare,
e purtroppo succede anche quello.
Capito.
Purtroppo
ho
succede anche
come
quello.
La pensi?
No, ma succede.
Ho capito come la
è
pensi.
Così la, la.
No, ho capito come la pensi.
Succede così perché
ho capito
c'è una crisi
pensi.
Più elevata. Se qui tutti lavorassero e ci fosse un benessere diffuso, sarebbe molto più facile da comportarsi.
Ah,
allora, detto questo, è chiaro che il problema è pesante.
Quindi vorresti dire che chi ha perso il lavoro va a rubare?
No, assolutamente.
Beh, no, io che credevo di aver capito questo.
Io ho fatto un ragionamento statistico,
sì.
Puramente statistico, sì. Che è esattamente, non so se l'hai compreso, ma te lo ridico,
no,
uguale a quello
è
del
difficile
gioco.
Difficile capire quello.
Uguale
che
a quello del gioco. Se
sono
tu,
due cose totalmente diverse.
Sì, però la statistica
il
dice
gioco,
che tutti e due tendono
faccio,
a salire.
Mi ricordo che il gioco eventualmente è un vizio, andare a rubare è un reato. Tanto
sì,
per
però,
essere chiari, non possono
che,
essere messi
quello
in
che
insieme,
volevo,
no,
quello che voglio dire io è che è statisticamente provato che nelle
sì,
zone
è come i polli di Trilus,
è statisticamente provato. Basta. Che nelle zone, capisco che sono concetti che
no,
sono difficilissimi, quindi però magari i cittadini magari
enorme.
I cittadini li colgono contrariamente
infatti,
a te
dice, tu parla a quelli che gli hanno rubato,
ma guarda ce n'hai uno che
sì, ti hanno rubato
non proprio, diciamo in famiglia,
famiglia. Sì,
sei stato
fortunato. Allora,
mica
hai
tanto,
contribuito
mica
a,
tanto.
Hai contribuito a far sopravvivere uno che non ne poteva più.
Mica tanto.
Hai ragioni così tu.
No, io stavo dicendo.
Stai dicendo questo.
Stavo dicendo, non tu sei giunto a una conclusione, io stavo parlando ancora solo di statistica. Le conclusioni l'hai fatta tu per me, ma non è quella che voglio fare
meno
io.
Male,
io ce n'ho un'altra di conclusione. Tu fai le tue, che poi discuteremo
male.
Anche di quella. Io dico quindi che purtroppo questo è un grave problema e i cittadini lo vivono male, quindi c'è bisogno di fare quello che è stato fatto più volte a livello di teorico e di chiacchiere, è ora di metterlo in pratica. E quindi più controllo del territorio, perché in questa parte dell'Umbria non c'è una polizia stradale, ci sono solo delle stazioni dei carabinieri. Quindi hanno fatto bene i sindaci qualche settimana fa, quando si sono riuniti a Gubbio, a chiedere anche una stazione di polizia. In questo territorio ci sono pochi, ci sono solo i carabinieri e sono pochi. Questa è una cosa che ormai è anni che questo comune e questo territorio reclama. E poi tutto questo messo insieme può portare a un miglioramento della qualità della vita delle persone. Una cosa è uscita due o tre giorni fa dal Consiglio Comunale Gualdese, dal caro amico Roberto Cambiotti, che dice, oltre, almeno spero di aver capito così, oltre a quello che bisognerebbe mettere in campo, quindi più polizia, più carabinieri, io vedrei bene anche quello che si viene chiamato controllo di prossimità, cioè dei cittadini che sostanzialmente fanno una specie di ronda con la quale non hanno nessun tipo di implicazione personale, nel senso che non è che vanno loro a, però possono segnalare eventuali movimenti sospetti o eventuali persone che girano e si aggirano in posti dove magari non dovrebbero stare. Io su questa ultima proposta non è che non sono contrario ideologicamente, non ci mancherebbe altro, però credo che non sia logico che siano i cittadini che già in questa parte di territorio, come ho detto prima quando tentavo di spiegare la questione statistica, soffrono già di tante altre cose che non ci sono, tipo il lavoro, che mancano, tipo infrastrutture, e debbano anche poi addirittura farsi le ronde perché sennò gli vanno a rubare dentro casa. Mi sembra una soluzione sinceramente non appropriata.
Bene, quindi...
Beh, questo era l'argomento, quello che io auspico è quello che ho detto. Quindi
che auspichi? Che non ci siano più furti?
No, auspico un maggiore controllo del territorio da parte di chi è preposto.
Per impedire che non ci siano più furti, quindi auspichi che siano aumentato il numero dei carabinieri, certo. che possa essere dotata della stazione di polizia. Che ci siano più forze dell'ordine, certo. Perché possano vigilare.
Per esempio, che i vigili urbani possano essere assunti in maniera tale di far turno anche di notte. Sì, ma certo, ci mancherebbe altro.
E quindi voglio dire, se auspichi che ci sia un rafforzamento, certo. delle forze dell'ordine per un diverso controllo del territorio,
esatto. Molto più approfondito.
Credo che sia questo, no, quello che sì. Dici. Allora, qualche tempo fa, qualche anno fa, qualche secolo fa oramai, no? C'erano, se non ricordo male, proprio per queste vicende, per questi fatti, erano state istituite delle ronde che furono oggetto di attacchi massacranti sia da parte della politica, della parte politica che tu generalmente rappresenti, ovvero la sinistra, sia da parte della magistratura, perché in più occasioni queste ronde, quelle che erano state istituite dalla Lega per intenderci, mm-hmm. proprio per impedire che sul territorio ci fossero continui furti e continue angherie, magari spaccio di droga davanti alle scuole e quant'altro, e quindi queste ronde di fatto non hanno preso piede. Altresì i cittadini si stanno organizzando, così come ha indicato anche il consigliere che tu hai indicato, la persona di Roberto Cambiotti, la possibilità di fare dei gruppi di controllo del territorio per lanciare l'allarme. Il problema è che quando tu hai lanciato l'allarme,
comunque
poi,
qualcuno deve arrivare.
Se mi fai finire, poi scattano le forze dell'ordine che arrivano, arrestano e la mattina dopo un magistrato libera i malfattori. Ora, e qui non basta, e capisco perché sei di sinistra, non basta aumentare le forze dell'ordine, ci vuole la certezza della pena. Se tu sei colto in flagranza di reato, te ne vai in galera, ti faccio il processo per direttissima, mi paghi i danni se hai fatto i danni, e il giudice lo deve condannare perché ha fatto i danni, e te ne stai in galera 3 mesi, 5 mesi, 6 mesi, 8 mesi, 1 anno, dipende dalla gravità del reato. La certezza della pena.
Ma chi può
c'è
essere?
C'è uno che va in giro a rubare in giro, viene arrestato 3 volte in 3 giorni, è stato arrestato e 3 volte rilasciato. Così la giustizia, è certo che la gente è esacerbata, è stanca e non può supportare più una società di questo genere, ma perché la società alla quale affida, cioè le istituzioni alle quali la società affida il compito di tutela,
non tutelano, perché se i magistrati continuano a liberare i delinquenti e a far pagare i danni alle persone oggetto di reato, oggetto sul quale è stato commesso un reato, come è accaduto qualche giorno fa, qualche cosa come 60.000 euro a un delinquente perché un cittadino normale si era opposto e quindi lo aveva ferito, beh, io penso che siamo veramente al di là della credibilità, perché fino a prova contraria i reati vanno puniti.
Ma scusa, ma chi sano di mente può essere contrario al fatto che ci deve essere una pena certa?
Parlane con i magistrati.
Parlane
con i magistrati.
Parlane
con i magistrati.
Ci puoi parlare anche tu con i magistrati.
Noi ci abbiamo tentato.
Visto e considerato che la parte che tu dici di rappresentare, centrodestra, ha governato l'Italia negli ultimi 20 anni, 12 anni. Non capisco perché tutte queste sicurezze che c'hai al microfono non l'avete fatte quando governavate. Era così semplice.
Il nostro sindaco ha fatto un'ordinanza.
Era così semplice.
Il nostro sindaco ha fatto un'ordinanza. Signori,
dobbiamo chiudere. Siamo arrivati alla conclusione, finisce qua. Appuntamento a venerdì prossimo.
Arrivederci a tutti. Ciao ciao.
He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the varmints on the run, boy. Keeps the varmints on the run.
A Radio Tadino sono le 11.
Ciao, sono la Digital Radio. Ormai sono in quasi tutte le auto e nelle case. Scopri la magia della Digital Radio con Radio Tadino in tutta l'Umbria. Digital Radio DAB Plus, il suono perfetto.
GRT, giornale radio.